E dicevo, questo sistema delle parrocchie, del Danca, faceva sì che l'attività nei monasteri, soprattutto quelli della scuola Soto, che erano quelli più, come dire, in qualche modo predisposti per funzionare in questo modo, era che i monaci si occupavano tantissimo della parrocchia, ma e meno, diciamo, meno delle pratiche religiose proprie. Va bene, Zazen, Koan erano di solito piuttosto trascurati. Il fatto di occuparsi della popolazione comportava anche delle cose abbastanza, come si diceva ieri, come diceva anche San Vito ieri, particolari, come per esempio riti religiosi anche shintoisti, funzioni, come dire, anche un po' esoteriche, non so, o la cura dei malati, o consigli di come trattare certe malattie, perché appunto i monaci erano sempre quelli un po' più, come dire, istruiti. Oppure anche di proseguire e di farsi carico delle credenze anche shintoiste della popolazione. La popolazione voleva, non, anzi non voleva rinunciare alle proprie credenze religiose che potevano anche non essere quelle rigidamente buddiste. Quindi questi templi si occupavano di tantissime attività, anche attività che erano, come dire, molto lontane dagli insegnamenti buddisti. Un'altra strategia attuata dal governo Tokugawa per il controllo dei tempi è quella che il sistema che noi chiamiamo Hommatsu. Hommatsu consisteva nell'obbligare le scuole buddiste a organizzarsi in un sistema gerarchico, dove c'era un tempio principale da cui dipendevano gerarchicamente una serie di templi minori. Hom sta per, Hom vuol dire principale, il tempio principale, Matsu vuol dire quelli minori, ecco, in qualche modo, e quindi una struttura gerarchica per cui controllando il tempio principale automaticamente si controllava tutto il suo lignaggio dei templi sottoposti. È un sistema molto pratico, ma estremamente efficace per il controllo del buddismo fondamentalmente. Ma questo, scusate, ha posto anche un grosso problema, che era il problema del lignaggio. Perché, come si diceva ieri, più ancora che una scuola Soto, la Soto Shu strutturata che nasce dopo, va bene, la scuola Soto, i tempi Soto, scusate, erano organizzati per lignaggi, va bene, un lignaggio che veniva da un maestro o da un abate di un tempio famoso e così via. Quindi questo lignaggio veniva strutturato in modo molto rigido con questo sistema Hommatsu. E quindi diventava un problema fondamentale, anche perché poi, qui non posso entrare nei dettagli perché non c'è tempo, l'abate, ma si è accennato anche ieri, l'abate del tempio principale veniva, come dire, scelto anche tra i templi minori che erano gerarchicamente sottomessi. Il problema del lignaggio è diventato un problema molto importante, di cui si è accennato ieri, e anche io non posso entrare nei dettagli, ma è il problema del Garambo. Va bene? Per cui si era diffusa la pratica per cui un monaco un monaco prendeva il lignaggio da un maestro, poi quando si trasferiva in un altro tempio cambiava il suo lignaggio e prendeva il lignaggio del tempio per poter proseguire la sua carriera, diciamo così, in quel lignaggio, in quel tempio e così via. Quindi il cambio del lignaggio, anche se naturalmente... questa persona che andava nel nuovo tempio e acquisiva un nuovo lignaggio non aveva magari mai contattato, non era mai stato allievo del maestro di cui prendeva lignaggio. Quindi sempre in modo molto indiretto, perlomeno. Contro questo, i grandi maestri di questo periodo, Manzan in particolare, ma Menzan, ma anche, ma soprattutto Manzan, si scaglia e solleva, diciamo così, un grande dibattito, un gran polverone, appellandosi al Bakufu, cioè al governo centrale, per, come dire, per chiarire quali problemi comportasse questo sistema del Garambo che sarebbe dovuto essere vietato. E in effetti lo shogunato nel 1703, quindi siamo quasi alla metà del periodo, ma quasi, va bene, dopo una complessa diatriba si pronunciò in favore di Manzan e il sistema Garambo fu vietato. Quindi la sua grande attività in questo senso ha avuto successo, ma noi sappiamo che Manza non ha fatto solo questo di importante nella scuola Soto, ma è stato anche un grande maestro, un grande personaggio di cui probabilmente, anzi sicuramente, parlerà questa sera Bodhi Ford, perché fu molto attivo per la riforma della scuola Soto. Scusate, un altro argomento che vorrei rapidamente affrontare riguarda l'orientamento ideologico del nuovo regime Tokugawa. E questo è anche un elemento molto importante. Partiamo dalla situazione precedente, la seconda metà del 1500, quando c'erano gli shogun a Ashikaga, abbiamo visto deboli, incapaci, ma culturalmente molto attivi, in qualche modo. Ecco. L'orientamento degli shogun a Ashikaga era invece rivolto alla scuola Zen, fondamentalmente. Quando dicevo che gli shogun a Ashikaga hanno prodotto grande cultura e c'è stato addirittura chiamato così, un rinascimento culturale di grande portata, davvero straordinario, forse uno dei più importanti periodi di fioritura culturale del Giappone. Questo è dovuto soprattutto al mecenatismo degli shogun a Ashikaga verso i grandi maestri Zen, soprattutto Rinzai, che erano nella capitale, ma anche coinvolgendo il sistema Gozan e quindi favorendo la poesia in cinese, la cerimonia del tè, la costruzione dei grandi giardini che in questo periodo diventano delle attività più, come dire, fiorenti in qualche modo, l'architettura, la pittura, in gran parte tutta ispirata alla cultura cinese, ovviamente, alla grande cultura cinese. La pittura di questo periodo, la poesia era in cinese, nel Gozan, l'importazione di manufatti e di dipinti e di testi era sempre dalla Cina, ovviamente, era sempre dalla Cina. E quindi una grandissima fioritura. Quindi il riferimento culturale nel periodo della fine del 1500 era sicuramente il buddismo, in particolare lo Zen. E questo è un elemento che va assolutamente tenuto presente nel panorama dello sviluppo della scuola Zen. Ora, invece, assistiamo a un ribaltamento di questo sistema. Ecco, nel periodo Tokugawa lo Zen non è più il riferimento culturale principale. Prima lo era ed era non solo un riferimento culturale fondamentale, ma i monaci Zen, soprattutto Rinzai, i grandi monasteri di Kyoto, ma anche di Kamakura, soprattutto di Kyoto, erano anche consulenti del Bakufu, erano persone che consigliavano le strategie politiche, tenevano i rapporti commerciali con la Cina, fungevano da ambasciatori con la Cina. Perché? Perché erano le persone, come dire, che conoscevano la lingua cinese, che conoscevano la cultura cinese, persone di grande cultura che fungevano da tramite con la cultura cinese, che gestivano, importavano. Portavano il Giappone in Cina e viceversa, in qualche modo. Ma a questo momento ecco che la situazione cambia nel periodo Tokugawa, perché ovviamente il buddismo Zen, non, come riferimento culturale, non permetteva di mantenere un rigido controllo sul buddismo. Alla fine del periodo del 1500 la situazione era piuttosto anarchica, quindi andava benissimo. Ecco. Ma adesso si tende invece a privilegiare il problema della stabilità politica. E in fatto di stabilità politica, certo, non era lo Zen il riferimento più importante, ma era soprattutto il confucianesimo. Anzi, il neoconfucianesimo, soprattutto quello di Xu Xi, che è stato citato anche ieri, un filosofo neoconfuciano cinese attorno a 1200, diciamo, grosso modo, circa all'epoca di Dogen, ma in Cina ovviamente. Il neoconfucianesimo. Tra l'altro, guardate, la cosa è molto curiosa, perché il neoconfucianesimo era stato introdotto nel 1500 proprio dai monaci Zen Rinzai del Gozan. Pensate, però non aveva preso il sopravvento, ovviamente era una delle varie espressioni della cultura ovviamente cinese, interessante, importante, studiata e così via, ma non. Adesso invece il regime Tokugawa si rende conto che è il confucianesimo che si occupa proprio della stabilità sociale, che insegna la stabilità dei rapporti sociali, la divisione in classi, accetta la divisione in classi, insegna il rispetto verso l'autorità, insegna a sottomettersi verso chi è sopra di noi, a essere comprensivo verso chi è sotto di noi, e così via, e così via. Un pensiero che è diffuso da sempre, va bene, in tutta l'Asia orientale, va bene, e ne troviamo tracce nel buddismo, come abbiamo visto anche ieri, la Sandhya ne ha parlato, ne troviamo tracce perfino in Doge, chiare tracce anche in Doge di pensiero confuciano. Ma adesso il regime si rende conto che è proprio questo sistema di pensiero, come dire, è un pensiero sostanzialmente laico, non religioso, ecco, sistema laico che insegna come dire, come gestire la società e come gestire il potere, che è uno strumento formidabile per mantenere la pace sociale e punire e stroncare tutti i possibili focolai di rivolta. Quindi il nuovo orientamento culturale è quello, direi tra virgolette, cinese del neoconfucianesimo, e quindi c'è un revival della cultura cinese in Giappone in questo periodo. Quindi quello che arriva ora dalla Cina non è più il pensiero Zen dei grandi maestri cinesi come nel secolo precedente, ma è il pensiero neoconfuciano. lo Zen viene, come dire, un po' messo da parte, oscurato, e, come dire, gli si affida invece il compito di controllare la popolazione, il cristianesimo, formare delle parrocchie, aiutare la gente nelle campagne, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un notevole cambiamento da questo punto di vista. E in questo periodo, appunto, ci sono, io direi, sostanzialmente due grandi figure del pensiero, diciamo, nell'orientamento del pensiero. Uno è questo, del neoconfucianesimo. L'altro, che è completamente l'opposto, e anche qui è molto, sarebbe molto interessante parlarne, che è il movimento degli studi nazionali, e cioè un movimento, diciamo, invece antagonista a quello cinese, e che è autoctono, che è invece in qualche modo nazionalista, bene, che privilegia lo studio e la diffusione del pensiero autoctono giapponese. E quindi si inizia a fare delle riflessioni sulle origini della propria cultura e inevitabilmente si arriva, in questo caso, non al buddismo, ma allo shintoismo. Perché il buddismo è considerato una, il Giappone era considerato una religione comunque straniera. Di origine straniera, per quanto radicato, eccetera, eccetera, comunque straniera. E quindi la ricerca delle proprie radici, della propria identità nazionale che si contrappone a questa diffusione della cultura cinese, si rivolge ovviamente alle proprie origini anche religiose, cioè lo shintoismo. Quindi c'è un revival dello shintoismo. Un revival dello shintoismo che si contrappone al buddismo. In qualche modo. Bene. Quindi questi due filoni molto diversi si espandono, si criticano vicendevolmente, ma hanno entrambi una notevole influenza. E come vedete, da una parte il regime, diciamo, dei Tokugawa si volge al confucianesimo, ma anche al revival degli studi nazionali. Va bene? E quindi, come dire, di valorizzare la propria identità culturale che era stata così molto, molto trascurata a favore proprio del buddismo. Pensate che questo poi con il tempo, soprattutto nel periodo successivo Meiji, diciamo la seconda metà dell'Ottocento, addirittura in una fase di grande, come dire, rivalsa nazionalista in qualche modo, lo shintoismo diventa la religione ufficiale del Giappone e addirittura in alcuni anni, 1878-80, c'è addirittura una persecuzione contro il buddismo, per fortuna di breve durata e così non così disastrosa, ma certamente un'ondata antibuddista molto, molto violenta. Quindi d'ora in poi, diciamo, mentre fino alla fine del 1600 il buddismo era il riferimento culturale, era la religione più importante, era tutte queste cose qua, adesso con il periodo Tokugawa il buddismo viene sottomesso, viene controllato, come dire, gli si tagliano le ali in qualche modo, viene strumentalizzato e gli viene contrapposto il confucianesimo, ma anche lo shintoismo, che poi avrà un grande successo più avanti. Ecco. Questa è un po' la situazione per cui molti studiosi dicono che lo Zen nel periodo Tokugawa è in una fase di declino, diciamo così, di declino, per cui diciamo, il momento più massimo, di massimo fulgore, di massima espansione, di massima fioritura culturale è sicuramente fino alla fine del 1500 e poi c'è un lungo periodo di stasi, di minor sicuramente attività, eccetera, di minor fulgore e così via. Insomma, va bene. Però, come ripeto, questo non è sempre del tutto vero perché abbiamo una serie di attività che riguardano il buddismo molto importanti, abbiamo grandi maestri e soprattutto abbiamo la nascita delle scuole zen moderne, cioè la scuola Rinzai che viene ristrutturata e presentata in modo più moderno che è quella ancora oggi dal grande maestro Hakuin e Kaku e la scuola Soto di cui poi parleremo anche questa sera che viene ristrutturata e come dire, si presenta alla modernità in modo diverso. E poi abbiamo anche l'introduzione di una nuova scuola Zen. Quindi non è un periodo di stasi, ma un periodo di ripensamenti e di ristrutturazione, possiamo chiamarlo così. E dicevo, poi della cultura, del ruolo del buddismo nel 500 e nel 600, di cui ho già detto, va bene, il sistema Gozan che è stato in auge fino a quasi la fine del 1500, diciamo fino al momento in cui sono cominciate le battaglie per l'unificazione del paese da parte dei tre grandi unificatori, quindi fino al 1560 circa, così hanno avuto un ruolo fondamentale questo sistema Gozan, va bene. Di cui ho già detto, quindi non. Ecco, un'altra cosa invece di cui vorrei parlare, che mi sembra interessante, è il cosiddetto, quello che noi che ci occupiamo di buddismo giapponese, chiamiamolo Honji Suijaku. Che cos'è lo Honji Suijaku? In parole semplici, è la commistione tra buddismo e shintoismo. Partendo in qualche modo dall'inizio, forse vi ho appena accennato che il buddismo è entrato in Giappone nella seconda metà del VI secolo, diciamo 1500, del 538, 40, 50 circa, dopo grosse battaglie tra opposte fazioni, sostanzialmente erano fazioni, come dire, progressiste e conservatrici, ma le fazioni conservatrici erano fazioni che si rivolgevano allo shintoismo. Quindi, come è avvenuta questa cosa di soppiantare la religione, chiamiamola pure religione, autoctona dello shintoismo con il buddismo. Possiamo dire che dopo queste grandi battaglie è venuto in modo pacifico, ma è venuto in modo pacifico perché si è sviluppato, dire, un modo di pensiero che poi è arrivato proprio alla sua maturità in questo periodo, diciamo nel periodo medievale, nel 1300, 400, 1500, ma ancora poi è durato per tutto il periodo Tokugawa. In modo tale per cui non si poteva, come dire, prendere una religione nuova, tra l'altro straniera, va bene, così a cuor leggero, buttando via la propria tradizione culturale. Questo non funzionava, ovviamente. Quindi si è arrivati a una sorta di compromesso dove i kami dello shinto, gli dei, diciamo, dello shintoismo, venivano inseriti nel pantheon del buddismo. quindi riconosciuti per esempio come dei bodhisattva. Va bene? Per cui la gente poteva, come dire, venerare in qualche modo questi kami shintoisti in modo buddista, diciamo così. E quindi si è creata una situazione sincretica di innesto in qualche modo dello shintoismo dentro il buddismo. Ovviamente il buddismo veniva dalla Cina, era una religione universale, espressione della cultura cinese, quindi ritenuta assolutamente superiore, più importante, più potente per la protezione del paese e così via. Ma anche lo shintoismo non poteva essere abbandonato. E qui ci sono varie, ovviamente, interpretazioni, la maggior parte delle quali vede, come dire, i bodhisattva, i Buddha, comunque i personaggi elevati del buddismo come superiori e i kami shintoisti come diciamo, messi al di sotto di loro e quindi normalmente come dei bodhisattva, diciamo così, non dei Buddha, come dei bodhisattva, che però questi bodhisattva, questi dei, questi kami shintoisti, seguendo la via buddista, potevano accedere all'illuminazione, alla buddhità completa. Va bene. Erano sulla buona strada per diventare dei Buddha. Potevano diventare Hongi sui Jaku vuol dire Hongi come dire, l'essenza fondamentale, quindi il Buddha. Sui Jaku sarebbero le manifestazioni dei Buddha. I Buddha rientrano nel pantheon buddista. E però hanno una loro manifestazione inferiore, diciamo, una manifestazione gerarchicamente minore, per esempio i Bodhisattva, che sono i Sui Jaku, cioè, e lì entrano i kami a far parte di questa categoria. Un'altra forma di commistione tra shintoismo e buddismo si ha con il Shinbutsu Shugo. Shinbutsu Shugo vuol dire anche qua commistione, unione da Shin, Shinto e Butsu, che è il Butsudo, cioè il buddismo, dove però vedete che Shin viene prima, Butsu viene dopo. Quindi questo si sviluppa soprattutto nel periodo Meiji, quando lo shintoismo diventa religione nazionale, quindi superiore in qualche modo al buddismo, dove Shin sono i kami e che sono le essenze più importanti, mentre invece le entità buddiste sono inferiori. Quindi c'è questo ribaltamento della, come dire, della gerarchia che era ritenuta normale fino al periodo Meiji, insomma, va bene, e comunque per tutto il periodo, sicuramente per tutto il periodo Tokugawa. E questo motiva anche il fatto che nelle parrocchie, per esempio della scuola Soto, va bene, era in atto questa commistione in modo molto evidente, molto normale. E quindi quando i monaci buddisti facevano dei rituali, delle cerimonie, tipicamente shintoiste, di origine sicuramente, ma comunque che erano state praticate per secoli di origine shintoista, venivano motivate in questo modo, no? Con il Hongi Sui Jaku, per cui queste deità, questi kami, erano delle manifestazioni comunque anche buddiste. E quindi vedete che come dire, nei templi buddisti, soprattutto la scuola Soto, questa commistione era in atto quotidianamente, no? Tanto per farvi vedere, ecco, questa è una foto di un tempio moderno, va bene, vedete che questo è un tempio buddista, chiaramente, no? Si vede subito il tempio buddista, ma all'entrata cosa c'è qua? Vedete? C'è un tori, shintoista. C'è un tori shintoista. In tanti templi, grandi templi buddisti, ancora oggi troviamo accanto al grande tempio buddista, eccetera, eccetera, un'altra parte che è tipicamente shintoista, dove si fanno pratiche shintoiste ancora oggi, no? Oppure appunto tori messi nei templi buddisti e così via, a indicare che, come dire, la pratica religiosa era in qualche modo onnicomprensiva, perlomeno quella da parte della popolazione. Va bene, tenete presente che, come dicevo ieri, in un appunto, i templi buddisti nel periodo Tokugawa, ma anche prima, non erano centri di pratica per la popolazione. Va bene? Praticavano grosso modo i monaci, sì e no, va bene, ma la popolazione era sostanzialmente esclusa sia dalla pratica religiosa intesa come autoperfezionamento nel percorso verso l'illuminazione, va bene. Perché, come diceva anche ieri San Vito, non erano neanche in grado di capire le sottigliezze del buddismo. Poi pensate, buddismo medievale, con quelle complicazioni che abbiamo visto ieri, esoterico, eccetera, era assolutamente di fuori della portata della popolazione. Quindi si cercava di favorire il senso religioso, lo spirito religioso, comunque lo spirito religioso della popolazione, che variava tra buddismo e shintoismo, fondamentalmente. E di aiutare la popolazione sostanzialmente a vivere meglio. E questo viene catalogato da noi studiosi come Genzer Yaku, cioè benessere a questo mondo. Quindi sì, la cura della popolazione affinché potesse vivere meglio. Vi assicuro che allora non si viveva certo molto bene, quindi era indispensabile che qualcuno facesse, svolgesse questo ruolo. Io avrei finito di parlare del quadro generale e nei pochi minuti che rimangono vorrei cambiare argomento, se riesco, scusate che vedo se interrompo la condivisione e vi apro un altro file. Allora, condividi schermo. Scusate, devo fare una piccola operazione, se riesco. Dunque, allora, tornando qua, condividi schermo, eccolo qua. Ecco, credo esserci riuscito, e dovreste vedere un testo dove si parla appunto della scuola Zen Rinzai, che finora ho abbastanza trascurato, ma di cui vorrei dire qualche parola brevemente, questi pochi minuti che rimangono.
Professore,
Sì?
confermo.
Dimmi. Bene.
Si vede, confermo.
Grazie. La scuola Rinzai ha una storia, come sapete, parte molto diversa da quella della da quelle della scuola Soto, no? Ha avuto questo grande sviluppo culturale, ma anche religioso nel 1500, è una, come dire, in qualche modo un declassamento nel periodo Tokugawa, quindi un periodo di crisi sicuramente, forse ancora più della Soto, perché mentre la Soto in qualche modo si è riuscita a mettersi al servizio del governo centrale, perché era radicata dove serviva, cioè nelle campagne, in tutto il paese, nei luoghi più distanti della capitale, dove era più difficile arrivare a controllare. La scuola Rinzai era radicata soprattutto nella zona centrale, nella capitale, ma anche nella capitale della corte Kyoto e poi la capitale del Bakufu, che era appunto Kamakura, così. Ma poi dopo il Bakufu è tornato a Kyoto, quindi Kyoto fondamentalmente. E un periodo di crisi da cui è stata sollevata fondamentalmente dal grande maestro Hakuin Ekaku, ma siamo già nella prima metà fondamentalmente del 1700, quindi in un periodo Edo già piuttosto inoltrato. Di fatto Hakuin è il fondatore della scuola Rinzai moderna, mentre la rifondazione in qualche modo della scuola Soto è venuta un po' prima, diciamo ancora nel 1600, ma poi anche all'inizio del 1700, in modo magari anche più lento, più problematico. Quello della scuola Rinzai è avvenuto soprattutto in questo periodo, grazie a questo grande maestro, che è uno dei più famosi proprio della scuola Rinzai, ma sicuramente lo conoscete, ne avete sentito parlare, e così via. Ecco. E Hakuin rifonda la scuola Rinzai fondando la pratica, rifondando e sistematizzando la pratica del Koan. Quando pensiamo a Hakuin, pensiamo alla pratica del Koan, fondamentalmente. Ecco. Mentre da una parte, nella scuola Soto, man mano il Koan acquisisce meno importanza, soprattutto poi con il ritorno a Dogen e la centralità dello Zazen, dello Shikantaza, la scuola Rinzai invece pone al centro, proprio con Hakuin, la pratica del Koan. Quindi abbiamo quello che poi succederà nella modernità, nelle due scuole moderne. Da una parte la scuola Soto, che fonda la pratica principalmente, va bene, sulla meditazione, sullo Zazen. Poi naturalmente, questo dico principalmente perché ci sono delle correnti della scuola Soto importanti, molto importanti, che invece uniscono la pratica del Koan e della meditazione seduta insieme, che sono presenti anche in Italia, eccetera. Ma fondamentalmente, diciamo, la scuola Soto tenderebbe a privilegiare lo Shikantaza, la meditazione seduta, perché ovviamente il riferimento oggi è oggi il riferimento è Dogen, e Dogen c'entra la pratica sullo Shikantaza. Sicuramente non era sfavorevole ai Koan, ma privilegiava sicuramente lo Zazen. Mentre Hakuin fonda la propria, la pratica della propria scuola sul Koan, a scapito in qualche modo dello Zazen, o interpretando lo Zazen in modo completamente diverso da quello della scuola Soto. E anche il raggiungimento dell'illuminazione nella scuola Soto e nella scuola Rinzai sono due approcci molto diversi. Molto diversi. Quella scuola sotto, come sappiamo, è il Mokusho, l'illuminazione silenziosa che viene dal grande maestro, il maestro Wanshi cinese e dal suo maestro ancora da Okai e così via, sì, che è passato nella scuola sotto e così via. Mentre invece nella scuola Rinzai l'illuminazione è perseguita non in modo quieto e silenzioso, ma, come dicono i maestri, sfondando il barile di lacca, no? Con un'azione dinamica dell'illuminazione che loro dicono improvvisa. E i grandi maestri, se noi diciamo i grandi maestri del periodo Edo, ne abbiamo una visione chiarissima. Per esempio, se voi leggete la biografia di Hakui, in questo senso capite cosa intende la scuola Rinzai per l'illuminazione, ma anche per esempio altri maestri, no? Come Bankei, di cui mi piacerebbe parlare sempre di questo periodo, il grande maestro Bankei, uno dei più famosi, che anche lui giunge all'illuminazione, ci spiega come, in un modo molto molto simile a quello di Hakuin, attraverso un periodo di grande problematicità, dove improvvisamente riesce, come si suol dire, a sfondare il barile di lacca. Cosa che invece avviene diversamente nella Soto, ma questo è un discorso molto complesso che è difficile riassumere come sto facendo io, ma spero che durante il secondo anno avremo modo di riparlarne in modo approfondito, magari leggendovi anche dei testi dei maestri delle scuole diverse. Ecco, qua dicevo appunto lo Zen di Hakuin era di tipo dinamico, mentre il suo Zazen non aveva connotazioni quietistiche che può avere quello della scuola Soto. Poi se volete magari fare qualche domanda su questo volentieri. Quindi uno sforzo costante, una tensione senza tregua che Hakuin richiedeva ai suoi discepoli. Una grande tensione che è come quella del koan, ovviamente, no? La risoluzione con una grande tensione, c'è una rottura drammatica che rompe il velo dell'illusione, ci fa vedere una realtà diversa, una specie di, se noi leggiamo le loro biografie, un vero e proprio crollo nervoso. Basta leggere l'Orategama, per esempio, di Hakuin, Yasenkanna, addirittura Yasenkanna è un trattato che insegna la strategia del chi, l'energia vitale, come convogliare l'energia vitale che ci può portare a questa rottura dell'illusione guidata ed è anche un trattato per evitare problemi, per evitare cadute pericolose, perché è un percorso molto pericoloso, no? Di quello che insegna Hakuin o anche, ripeto, Bankei o gente così. E lo Zazen per Hakuin era fondamentalmente una pratica di sostegno a Koan. Cioè, lo Zazen non era il raggiungimento della quiete, lasciando cadere tutto, si manifesta il volto originario, la nostra natura di Buddha, eccetera, eccetera, ma era una pratica a sostegno del Koan, che era la pratica centrale. A proposito dell'Orategama, c'è una mia allieva che adesso vive in Giappone che ha tradotto, credo che stia per essere pubblicato in italiano, l'intero Orategama, E magari un giorno potremmo invitarla a parlarci dell'Orate Gamma di Hacquin. Secondo Hacquin, va bene, abbandonare le proprie occupazioni non serve e sarebbe anche un danno per la società. Quindi Hacquin insegna che la pratica meditativa può essere efficacemente messa in atto nella vita quotidiana, proprio nelle proprie occupazioni di ogni giorno. Quindi si impari però in questa attività quotidiana a prendere distanze da quanto giornalmente ci circonda, il distacco. Solo stando nel bel mezzo delle tentazioni si potrà imparare a vedere la loro natura impermanente e distaccarsi. Quindi, come dire, non si impara, non si giunge all'illuminazione, non si fa pratica stando isolati in una montagna a fare zazen, risolvere i con, ma vivendo nella società. Vivendo nella società come lui faceva nel suo periodo giovanile, per esempio, anche nella sua pratica prima di giungere all'illuminazione, no? Ma anche dopo. E di stare in mezzo all'illusione per poter, come dire, attraverso l'illusione vedere l'illuminazione. Quindi stare in mezzo alle tentazioni, ma standone distaccati, no? Come dice come dicono i Vangeli, essere nel mondo, ma non del mondo. Ma qui è un discorso molto complesso. Comunque, Hacquin insegna a vivere, come dire, fino in fondo la propria attività quotidiana, il proprio mestiere, a svolgere il proprio ruolo nella società. Per esempio, lui dice, questa è una citazione non me lo ricordo, scusate, i contadini hanno il giusto spirito di meditazione quando usano le loro aratre e le loro vanghe, gli artigiani quando usano le loro corde inchiostrate, le loro asce, le donne quando cuciono e tessono, allora tutti loro starebbero eseguendo la pratica della grande meditazione, insegnataci da tutti i santi. E questo è ciò che significa la scrittura che dice che la proprietà, la vita, la produzione, il lavoro, nessuno di essi si oppone alla realtà, cioè fanno parte della realtà vera. Quando si dice la realtà vera. Per Hacquin, la via dello Zen e la sua pratica sono da cercare nell'attività dinamica, quindi vivendo la vita, non isolandosi, ma vivendo, praticando, in modo di praticare la via nella vita quotidiana. Nell'esporsi con coraggio, nel placare i limiti della propria limitata conoscenza, nel gettarsi nella lotta contro l'ignoranza, contro tutte le forze alla ricerca della propria vera natura. Quindi la ricerca della propria natura per Hacquin e per la scuola che lui fonda è una lotta. È una lotta all'ultimo sangue. Lui dice lo spirito della meditazione è la lotta contro il pensiero autoprodotto, è una lotta contro il peso dei propri sentimenti, è un combattimento contro il sonno oscuro e profondo, è un combattimento contro l'idea di giusto e sbagliato, di attività e quiete, disordine e regolarità. In realtà è un combattimento contro tutte le forme del mondo oggettivo dei sensi. Naturalmente Hacquin fu un personaggio eclettico, originale, versatile, veramente geniale, insomma, dalla volontà e dello spirito indomabile. Ma pensate, questo spirito, e poi concludo, questo spirito lo ritroviamo, per esempio, anche in alcuni maestri della scuola Soto nel periodo Tokugawa. Mi riferisco per esempio a Suzuki Shosan, che essendo Originariamente un guerriero intende il raggiungimento dell'unazione come una lotta contro se stessi. In ogni caso, e concludo, diciamo, possiamo dire che il buddismo nel periodo Tokugawa viene molto influenzato dallo spirito prevalente in quel periodo, cioè dal confucianesimo. Già lo era in qualche modo prima, come abbiamo visto anche ieri, ma adesso, in questo periodo, lo Zen non può, come dire, non può chiudere gli occhi di fronte al pensiero dominante e fa suoi alcuni tratti proprio del confucianesimo, meglio del neoconfucianesimo, soprattutto poi nella scuola Soto, che in qualche modo si era messa al servizio del Bakufu, cioè del potere centrale.